Cominciamo? Ok. Buon Natale. Visto.
Sono due peccatori
di cielo. Spero di no, insomma. Avremmo peccato tanto allora. Dunque, mi pare che l'altra volta ci eravamo fermati al versetto 13 del capitolo 10, no? In cui, insomma, Paolo sottolineava il credere, no? Se con la tua bocca proclamerai Gesù il Signore e che è stato risuscitato dai morti, sarai salvo, no? E poi terminava con la citazione: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo, no? Citazione di Gioele al capitolo 2, versetto 32. E ci eravamo fermati lì. Quindi adesso facciamo un bel pezzo di lettura dal versetto 14 al versetto 21. Vai.
Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto, quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene, ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dipende dunque dalla predicazione, e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. Ora io dico, non hanno forse udito? D'altro, per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino ai confini del mondo le loro parole. E dico ancora, forse Israele non ha compreso? Già per primo Mosè dice, io vi renderò gelosi di un popolo che non è popolo. Contro una nazione senza intelligenza susciterò il vostro sdegno. Isaia poi arriva fino ad affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non si rivolgevano a me. Mentre Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disobbediente e ribelle.
Sì. Va benissimo.
Va bene così. Vedete quante citazioni sia dalla legge che dai profeti. Quindi Paolo continua a fare questa collana, no? E ci sottolinea che la fede in Gesù Cristo, per cui viene riconosciuto e invocato come Signore, come diceva la profezia di Gioele al versetto 13, è resa possibile grazie alla predicazione degli apostoli. Quindi l'annuncio, la traduzione che vedete del versetto 15, come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio, no? Importante questo annuncio, quindi la parola è lo strumento necessario per portare alla fede, ma la parola per dare frutto deve essere ascoltata, deve trovare l'accoglienza, come dicevamo l'altra volta, nel cuore, deve smuovere le viscere. Per questo Paolo cita Isaia 52,7, no? Ve lo leggo nella versione ebraica: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie, cioè del messaggero del Vangelo, no? La buona notizia. Qui Paolo tira un po' il testo per far sì che chi ascolta, chi legge, capisca che si parla della buona novella, del Vangelo, e non soltanto delle notizie così, insomma, no? Che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Questo era il testo di Isaia, no? Testo che si riferisce alla profezia della fine dell'esilio babilonese e il ritorno a casa dei figli dei deportati. Immaginate la gioia, no? Il tripudio di queste persone che ascoltano l'annuncio del profeta, no? Fino al punto che trovano belli anche i piedi sporchi degli inviati di Re Ciro che leggono il proclama della liberazione, no? Ascoltando il proclama di Ciro che dice: siete liberi, potete tornare a casa. E il proclama viene effettuato dagli inviati di Re Ciro che arrivano a piedi nel luogo dei deportati e annunciano. Dire quanto sono belli i piedi significa proprio che c'è una gioia incredibile, proprio un tripudio pazzesco, no? Allora Paolo ci vuol far capire quale deve essere l'atteggiamento di chi ascolta l'Evangelo, la buona notizia che nasce, versetto 17, dalla parola di Cristo, ma noi potremmo anche tradurre la parola su Cristo, che riguarda Cristo. Quindi quando annunciamo Cristo noi dovremmo aspettarci una risposta entusiasta simile a quella dei deportati che ascoltano la liberazione, no? Peccato che spesso e volentieri quando si annuncia Cristo la risposta non è poi di quell'entusiasmo, di quella gioia di cui Paolo sottolinea l'importanza. Forse dipende dal nostro annuncio, dal nostro modo di annunciare. Versetto 17 dice letteralmente: dunque la fede viene dall'ascolto. E l'ascolto riguarda la parola di, su Cristo. Paolo usa la parola greca akoē, ascolto, e fa un gioco di parole col versetto precedente, il versetto 16, dove si dice: non tutti hanno obbedito al Vangelo. Perché in greco obbedire ipakoē. Allora ascolto è akoē. Obbedire ipakoē, quindi fa una rima, fa una sottolineatura, no? Però in filigrana abbiamo un semitismo, cioè Paolo rimanda, vuole ricordare a chi legge il concetto dell'ascolta Israele, il famoso Shema Israel, ascolta Israele, che è la professione di fede che ogni ebreo pronuncia nella preghiera quotidiana. 3 volte al giorno l'ebreo ripete questa preghiera: ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è unico, e va avanti con questa preghiera. Quindi ascolta Israele, ascolta Israele, no? Shema, verbo ascoltare, significa anche obbedire, mettere in pratica. Ecco che allora ascoltare, obbedire, in greco akoē, ipakoē, in ebraico sempre shema, no? È la cosa più importante, più fondamentale sia per l'ebraismo, e lo deve diventare anche per la nuova alleanza. Quella parola di Dio che si è ascoltata sul Sinai deve essere non solo ascoltata, ma obbedita, bisogna metterla in pratica. Ora la nuova parola è il Vangelo. Forse è troppo l'ascolto. Alto.
È la fede che deriva dall'ascolto.
No. O sono.
O dal rumore.
Esatto, no? Sono i tuoni e i lampi che si sentivano sul Sinai nel momento in cui la parola era proclamata, no? risonanza. Purtroppo è solo quello, no? No? Quindi la nuova parola è il Vangelo, che non è più la parola di Dio, ma è la parola di Cristo. E il nome da cui la parola scaturisce non è più il nome di Dio, ma è il nome di Gesù, il Signore. Ecco che allora Paolo torna al quesito fondamentale. Il popolo dell'ascolto, il popolo che ogni giorno ripete Shema Israel, versetto 18. Ora io domando, forse non hanno ascoltato? E versetto 19. E domando ancora, forse Israele non ha compreso? Però capite che è lo stesso senso. E cita Deuteronomio 32:21. Per primo Mosè dice: vi renderò gelosi e susciterò il vostro sdegno verso una nazione senza intelligenza. Attenzione, qui non si parla di cretini, cioè un popolo di imbecilli senza intelligenza che non capiscono assolutamente niente, e quindi no, questo senza intelligenza in tutto l'Antico Testamento indica coloro che adorano gli idoli, coloro che sono incapaci di scoprire l'unicità di Dio, no? La vera intelligenza è la sapienza, la saggezza è il capire l'unicità di Dio. Dio è uno, no? Tutti gli altri non hanno l'intelligenza, la capacità di comprendere, no? E quindi i popoli pagani erano individuati come popolo senza questa intelligenza, eh? Quindi quando uno legge può anche pensare che si riferisca chissà a quale popolo, no? Sono tutti i popoli incapaci di scoprire l'unicità di Dio. E al versetto 20 Isaia osa aggiungere: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Letteralmente Isaia 65:1 dice: mi feci trovare da chi non mi cercava, dissi eccomi, sono qua, a un popolo che non invocava il mio nome. Tesi ogni giorno le mie mani verso un popolo ribelle e litigioso. Quindi la gelosia e lo sdegno di Israele indurrà il popolo di Dio a riprendere il posto d'onore, dice il Cipriani, loro assegnato dall'amore di Dio. La missione e l'ascolto sono al centro, quindi, di questi versetti. La fede viene dall'ascolto. Già Lutero scriveva: la fede viene da ciò che si ode. Per questo il primo compito del cristiano, dice Paolo, è la trasmissione, l'insegnamento, quella che si chiamava la traditio fidei, no? Quella che trovate in Deuteronomio 4:9: insegnerai questa Torah ai tuoi figli. Deuteronomio 11:19: insegnerete queste mie parole ai vostri figli. Salmo 22: si parlerà del Signore alla generazione futura. 1 Corinti 11:23: Paolo dice: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Mentre l'incipit del Vangelo di Luca: gli avvenimenti successi tra di noi ce li hanno trasmessi coloro che ne furono i testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola. Allora, il primo dovere di un genitore ebreo verso i figli è l'insegnamento della Torah. Nell'ebraismo non esiste il catechismo. Non vanno in sinagoga per fare catechismo, no? È una invenzione, il catechismo cristiano. Nell'ebraismo non esiste l'ora scolastica di religione. In Israele non c'è l'ora di religione. e neanche insomma nelle scuole.
E le yeshiva non sono una specie di catechismo?
No, è una specializzazione.
Ah, è proprio già una specializzazione.
Per adulti, sì, 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 per persone già grandi.
So, leggendo i romanzi di Singer, eccetera, ci sono questi maestri che hanno dei bambini, dei ragazzini a cui fanno, spiegano la Torah. Eccetera.
Sì, ma fuori da, da Israele, fuori da. Sì, 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 sì.
Stanze, nelle case, quindi c'è.
Esatto, sì, no, ci sono tantissimi genitori ebrei che mandano i figli da questi maestri. È un po' come, che ne so, se qualcuno di noi si mettesse d'accordo con Carlo dicendo ti mandiamo i nostri figli, fagli tu un corso biblico, no? Ma diciamo il catechismo, l'ora di religione nell'ebraismo non c'è. Perché la fede si apprende e si vive in casa, in famiglia, no? È ammesso al bar mitzvah, che sarebbe la cerimonia in cui a 13 anni un giovane entra a far parte della comunità, solo colui che supera alcuni esami sulla conoscenza dell'ebraismo, sulla sacra scrittura, sulla parola. E sono esami molto seri, è il bambino e la bambina a 13-12 anni sanno che per fare il bar mitzvah, l'entrata nella comunità, per diventare adulti nella fede, un po' la nostra cresima, devono superare dei veri e propri interrogatori da parte del rabbino o degli aiutanti del rabbino all'interno della comunità, no? E sono esami difficili, no? Ecco perché poi la festa è molto grande, ecco perché questa festa viene fatta facendo sì che il ragazzo o la ragazza, adesso in questi ultimi tempi, no? Sfili o in sinagoga, mentre a Gerusalemme, direttamente davanti al muro del pianto, e noi ne abbiamo viste alcune, no, di queste, portando i rotoli della legge, per dire io questi rotoli li conosco, mi appartengono, perché sono capace di leggerli, capace di commentarli. Io mi immagino i ragazzini nostri della cresima che vanno in giro con la Bibbia a dire la conosco, la so commentare, so in qualche modo. Ecco. Poi dopo il bar mitzvah puoi entrare in una yeshiva, no? Ma sei già adulto per la fede ebraica. A 13 anni si sposavano nei tempi antichi, in Israele. Ai tempi di Gesù a 13 anni si sposavano. Per cui quando noi leggiamo che l'angelo apparve a una giovane donna, noi diciamo a una vergine, beh caspita, a 12 anni probabilmente, insomma, a quell'età è ben comprensibile, no, che si parli di verginità, ma in ogni caso è giovane donna, perché a 12 anni si andava in sposa, a 13 anni si tirava su una famiglia.
Anche i maschi erano così giovani, pensavo fosse solo le ragazze. 12
anni. No, anche i maschi dopo il bar mitzvah erano pronti eventualmente per il matrimonio. Quindi, ma anche 150 anni fa, 200 anni fa, nelle nostre campagne si sposavano molto molto piccoli, 14-15 anni, quindi era proprio, ecco, un mondo totalmente diverso, insomma, rispetto ai nostri bamboccioni che a 40 anni stanno ancora con mammina, insomma, no? E noi ne sappiamo parecchio di queste cose, insomma. Ecco. Quindi, insomma, ciascuno riceve la fede in casa, dai genitori, dai nonni, adesso i nonni a quanto pare hanno preso un'importanza molto più grande rispetto a qualche tempo fa. E quando Dio si rivela a Mosè, pastore di pecore in Madian, dalle parti del Sinai, gli dice in Esodo 3, vi ricordate, io sono il Dio di tuo padre, no? Perché dà per scontato che il padre di Mosè gli ha insegnato tutto. Se noi oggi crediamo, possiamo ripetere e pregare le parole del Salmo 44. Dio, i nostri padri ci hanno raccontato le opere che hai compiuto ai loro giorni. Raccontare le opere. Sono i genitori che insegnano a pregare, che dovrebbero portarti in chiesa, che vivono nella preghiera il desco di casa, che dovrebbero testimoniare con le opere la propria fede, no? Ci hanno raccontato le opere che hai compiuto ai loro giorni. Ed è quello che dovremmo fare anche noi, raccontare a figli e nipoti le opere di Dio compiute nei nostri giorni, cioè nella nostra vita, nel nostro quotidiano, no? Tutte quelle cose che quando si diventa un po' anziani e si fa un po' il ricordo, no, di tutti quei momenti passati della propria vita, ci si rende conto di quanti intrecci strani, di quante cose incredibili sono capitate a noi, no? E si vede il disegno di Dio, si vede il piano di Dio, no? Quante cose che potevano andare storte sono poi andate, quanti incontri che ti hanno cambiato la vita, quante persone che ti hanno indirizzato, quante casualità che poi alla fine diventano una trama, no? Che ti fa capire dove Dio è intervenuto nella tua vita, anche se tu non te ne sei assolutamente accorto, no? E questo deve essere l'orgoglio del nostro credere, è la missione che Paolo ci lascia. 1 Corinti 9,16 è un dovere per me predicare il Vangelo, guai a me se non predicassi. Così terminava il capitolo 10 di questa lettera, abbiamo ancora l'11, vediamo se riusciamo a farcela, tacchiamo i primi 6 versetti.
Io domando dunque, Dio avrebbe forse ripudiato il suo popolo? Impossibile. Anch'io infatti sono israelita della discendenza di della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che egli ha scelto fin da principio. O non sapete forse ciò che dice la scrittura nel passo in cui Elia ricorre a Dio contro Israele? Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi altari e io sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita. Cosa gli risponde però la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini, quelli che non hanno piegato ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un resto, conforme a un'elezione per grazia. E se lo è per grazia, non lo è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Che dire?
No, stop. Andiamo più grazia, no? Allora, domanda: Dio ha ripudiato il suo popolo? La traduzione sarebbe non sia mai. Noi abbiamo tradotto come impossibile, ma non sia mai è molto più forte, no? Infatti versetto 2: Dio non ha affatto assolutamente ripudiato il suo popolo, perché questo popolo è stato scelto, qui si dice, fin dall'inizio, fin da principio. Ma noi sappiamo che questo termine, in principio, voleva indicare il libro della Genesi e indicare il momento della creazione. Quindi Paolo dice la scelta di Dio riguardo a Israele è stata fatta fin dalla Genesi, no? Qui Paolo cita a modo suo due versetti dell'Antico Testamento. 1 Samuele 12,22, certo il Signore non abbandonerà il suo popolo a causa del suo grande nome, perché il Signore ha deciso di fare di voi il suo popolo. E cita Salmo 94, 14, perché il Signore non respinge il suo popolo, non abbandona la sua eredità. Paolo ha questa certezza anche perché conosce bene la tradizione rabbinica sulla Genesi, in cui si dice che Dio, prima di creare il mondo, l'avevamo già detto, pose presso di sé il Messia, la Torah ed Israele. Quindi ecco perché dice è stato scelto fin dal principio, perché i commenti alla Genesi dell'epoca di Paolo dicevano che prima di creare il mondo Dio dà vita al Messia, alla Torah e poi al popolo di Israele.
Scusa, questo però non compare nel testo del Genesi, no, è la tradizione.
È la tradizione, il commento fatto, ecco, un commento se vogliamo molto
prodomo,
esatto, prodomo loro, ma è quello, ecco. Ma per sottolineare che la scelta d'amore di Dio verso Israele è antecedente allo stesso Israele, ma allo stesso mondo.
D'altra parte, si volesse leggere semplicemente che ha scelto fin nella Genesi la chiamata di Abramo in Genesi 18.
Nel libro di Genesi, quindi anche su quello, no? Poi avete visto che segue il ricordo del profeta Elia perseguitato in Israele, no? La storia più o meno la sappiamo, Elia è costretto a fuggire dalla Giudea e a rifugiarsi nel deserto perché viene perseguitato dai regnanti, dai sacerdoti del tempo, perché la regina Jezabele in qualche modo aveva imposto l'adorazione del dio Baal a tutto Israele. E chiaramente la maggior parte delle persone obbediscono a quello che dice il re. E quindi Elia è dovuto scappare, perseguitato, eccetera, no? E chiede aiuto a Dio, convinto di essere rimasto il solo fedele all'alleanza, no? Ma Dio dice al profeta, ma lo dice a Paolo stesso, no, che si chiede perché Israele non ha riconosciuto il Messia, che non sei rimasto solo, mi sono riservato 7.000 uomini. E 7.000 è un numero abbastanza simbolico, perché non è che li ha contati fino ad arrivare a 7.000, no? Significa un numero di persone giuste molto grande, molto ampio. 7 è il numero della perfezione, 1.000 era il numero maggiore che potevano immaginare a quei tempi, e quindi mi sono riservato un numero perfetto, giusto, che va bene, di persone che continuano ad adorarmi. Ma se se li è riservati Dio, non li ha scelto perché erano buoni, bravi, chissà quale opere e miracoli avevano compiuto. Probabilmente se ne stavano zitti, buoni, in silenzio, nascosti, per paura di essere fatti fuori. Quindi non è per le loro opere, per la loro testimonianza che Dio li ha scelti, ma per quello che avevano all'interno del loro cuore, capite? E questo che sottolinea poi Paolo nei versetti successivi, no? Quindi 7.000 non idolatri, ma credenti nel loro cuore. E anche oggi, commenta Paolo, versetto 5, sussiste un resto per elezione della grazia. Quindi nelle stesse condizioni di quei 7.000. Chi è questo resto che deve la propria presenza alla grazia ed è il segno che Dio non ha abbandonato Israele? Sono quei 4 gatti di israeliti convertiti al cristianesimo. Come i 7.000 di Elia rappresentavano il vero Israele che non si era corrotto, e su di loro restava l'elezione di figli di alleanza, così oggi questa elezione, questo essere il vero Israele è riservato a coloro che hanno abbracciato Gesù come Messia. Versetti 7-15.
Che dire dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava, lo hanno ottenuto invece gli eletti, gli altri sono stati induriti come sta scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi. E Davide dice: diventi la loro mensa un laccio, un tranello e un inciampo, e serva loro di giusto castigo. Siano oscurati i loro occhi, sì da non vedere, e fa loro curvare la schiena per sempre.
Fino al 15, fino al 15.
Ora io domando, forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta ai pagani per suscitare la loro gelosia. Se pertanto la loro caduta è stata ricchezza del mondo e il loro fallimento ricchezza dei pagani, che cosa non sarà la loro partecipazione totale? Pertanto ecco che cosa dico a voi gentili. Come apostolo dei gentili io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro rifiuto ha segnato la riconciliazione del mondo, quale potrà mai essere la loro riammissione se non una risurrezione dei morti?
Allora, il senso di questi versetti è nella seconda parte, dal versetto 11. A causa della loro caduta, così traduce la nostra Bibbia, però la parola greca paraptoma significa più passo falso, significa più non vera comprensione, incomprensione. Quindi a causa del loro passo falso, della loro incomprensione, la salvezza è giunta ai gentili. La salvezza è ciò che doveva portare il Messia ai giudei, era ciò che Israele doveva cercare. Ecco perché dal versetto 7 Paolo inizia in questo modo, questa parte. Che dire dunque? Ciò che Israele cerca, cioè la salvezza, non l'ha ottenuto, mentre la salvezza è stata donata ai pagani e al piccolo resto di giudeo-cristiani che sono, versetto 7, gli eletti. Israele doveva cercare il Messia, scoprirlo, attenderlo, leggere i segni del suo avvento. Israele era chiamata a usare la sapienza nel leggere le scritture. Ecco perché parla di incomprensione, di passo falso. Sia per capire la realtà, sia per cogliere i segni della venuta del Messia. Ma in questo, versetto 11, sono caduti, cioè hanno capito male, fatto un passo falso. La vera sapienza è un mistero, è insondabile. Ce lo dirà più avanti al versetto 33. O profondità della ricchezza della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. La vera sapienza, la vera conoscenza di Dio, cioè il Messia stesso, è stato compreso e abbracciato da un piccolo resto, gli eletti. Gli altri hanno indurito il loro cuore, il versetto 7, resi ostinati. Dice, si sono addormentati il torpore davanti alla realtà. Versetto 8, spirito di torpore, occhi che non vedono. Versetto 10, occhi accecati. Sono caduti, versetto 9, un inciampo, un laccio, un tranello. Restano schiavi delle loro consuetudini. Versetto 10, fa curvare loro la schiena per sempre. Ma chi curva la schiena a quei tempi era lo schiavo, era il servo. Sono rimasti schiavi, servi della tradizione, delle consuetudini. Sono tutte citazioni dal Salmo 69. La loro mensa diventi un inciampo. La Bibbia greca dei 70 traduce diventi la loro tavola un inciampo. La mensa, la tavola sono sinonimi di ricchezza, di abbondanza. Vi ricordate la parabola del ricco e Pulone, no? La cui tavola, la cui mensa era piena di ogni ben di Dio e c'era il poveretto sotto che aspettava che cadesse qualcosa per arrivare prima dei cani a poter mangiare qualcosa anche lui. Quindi la mensa è in qualche modo un simbolo della ricchezza, dell'abbondanza. E nel commento, il Targum al Salmo, la mensa è interpretata come l'altare del sacrificio che era all'interno del Tempio. Allora cosa vuol dire Paolo? Cosa ha reso cieco Israele? La ricchezza e il culto, il potere temporale e il potere spirituale, ci dice tra le righe il buon Paolo. E quante volte questi due poteri, temporale e spirituale, hanno reso anche inciampo la mensa cattolica, la mensa cristiana, o se vogliamo potere temporale, potere spirituale, rendono inciampo, accecato, laccio, tranello tutte le religioni nate su questa terra. Una corrente rabbinico-farisaica indica nella sapienza, parola di Dio, il Messia stesso. Scrivono i rabbi: con la sapienza la parola di Dio creò e portò a compimento i cieli e la terra, e alla fine dei tempi la sapienza con la parola risusciterà i morti, che è più o meno quanto anche sta dicendo Paolo. La sapienza è l'architetto dell'economia salvifica di Dio. Libro della Sapienza, al capitolo 9, dice: tutto è creato con la tua parola, con la tua sapienza è creato l'uomo. E Proverbi 8, il Signore, dice la sapienza, mi ha costituito quale principio della sua via, quale prima delle sue opere da sempre. Io stavo accanto a lui come architetto. Nel libro apocrifo di Enoch si dice: nel figlio dell'uomo abita lo spirito di sapienza. Egli siederà sul trono e tutti i segreti della sapienza usciranno dalla sua bocca. Quando nei Vangeli si dice che Gesù cresceva in sapienza, si ha in mente questo, che il figlio dell'uomo è la sapienza incarnata, no? Noi pensiamo che diventava intelligente, diventava sempre più... No, è proprio questa indicazione chiara che ci danno i Vangeli, che un ebreo del primo secolo capiva immediatamente. Crescere in sapienza significa essere quel figlio dell'uomo, quel Messia in cui tutti i segreti della sapienza di Dio usciranno dalla sua bocca. Quindi il Messia è la sapienza incarnata, è la parola di Dio scesa in terra, la parola, il Logos, è salvezza. Ma dicono i rabbi: se la sapienza, la parola, è il Messia incarnato, la prima incarnazione del Messia è avvenuta nella Torah, la parola data a Israele. Dice il testo, i detti dei padri: la Torah è il prezioso strumento con cui il mondo fu creato. E il commento a Genesi dice: così anche il santo, benedetto egli sia, prima guardò nella Torah. Ve lo vedete, Dio che prende il rotolo, guarda nella Torah e soltanto dopo creò il mondo. Perciò la Torah dice: con il principio Dio creò cielo e terra, ma principio si riferisce alla Torah, di cui si legge Proverbi 8:22: il Signore mi ha costituito quale principio della sua via. Per cui si deve leggere: con la Torah Dio creò il cielo e la terra. Ecco che allora Paolo, citando Isaia 29:10 e Deuteronomio 29:3, versetto 8, sottolinea la cecità di Israele, che cerca il Messia nella Torah ma non lo vede, lo cerca nella sapienza ma non lo coglie. La salvezza viene da Gesù, non dalla legge. Ma, versetto 12, la loro caduta, abbiamo visto, passo falso, errata comprensione, è stata ricchezza per il mondo. E il loro, vi do la traduzione letterale, è il loro assottigliamento. Ma la Bibbia c'è, traduce come il loro fallimento. Ma il greco etema significa diminuzione, quindi il loro assottigliamento è ricchezza per i gentili. E allora, se il loro assottigliamento è ricchezza, dice Paolo, quanto maggiormente la loro pienezza. La Bibbia c'è e dice la loro totalità, ma la parola che Paolo usa è pleroma, cioè l'interezza, cioè è più che pienezza, ma in italiano ci abbiamo questo, non è che possiamo inventarci, no? Totalità, pienezza, interezza, no? Quindi che cosa sarà quando tutto Israele, no, diventerà cristiano? Questo è l'argomento conclusivo di Paolo sul mistero di Israele. La cecità nel leggere la scrittura, l'assottigliarsi degli ebrei credenti, cioè il piccolo resto che crede in Gesù, ha già portato tanti frutti di bene. Cosa succederà quando la loro pienezza, il pleroma, la gran parte di Israele si convertirà? Dice al versetto 15: se infatti il loro essere messi in disparte fu causa di riconciliazione per il mondo, i gentili, che cosa sarà mai la loro riassunzione? La CE traduce riammissione, ma il testo è riassunzione, se non una vita dai morti. La CE traduce spesso se non la risurrezione dai morti. Cosa significa? Qui i commentatori si dividono in due scuole. La conversione di Israele sarà un prodigio così grande quanto lo fu la resurrezione di Gesù dai morti, no? Quindi, come fu un prodigio, una cosa incredibile che fece capire ai primi apostoli la realtà messianica di Gesù, e questo prodigio venne portato in giro per il mondo convertendo i pagani, sarà tale il prodigio quando si parlerà del ritorno di Israele e quindi una grande risurrezione spirituale. Quindi alcuni commentatori vedono in questo modo, interpretano in questo modo. Altri dicono che la conversione di Israele porterà alla riconciliazione finale universale, quindi alla salvezza messianica escatologica, quindi porterà alla fine dei tempi, alla fine del mondo. Allora, molti commentatori dicono: Paolo profetizza quando tutto Israele si convertirà al cristianesimo, allora ci sarà la fine del mondo. Scegliete voi, ecco, quale delle due ipotesi. Io non penso che Paolo voglia fare qui l'apocalittico, no? E indicarci la fine del mondo, per cui a noi conviene sempre sperare che Israele non si converta e quindi ce ne stiamo calmi, buoni e tranquilli, no? Ma probabilmente Paolo voleva solo dire: come il prodigio della resurrezione ha provocato stupore, conversione, cambiamenti, così la conversione di Israele sarà lo stesso, un grande stupore, e provocherà altre conversioni e altri cambiamenti, no? Questo concetto lo riprenderà più avanti, dal versetto 25. Adesso Paolo apre una parentesi, no? I versetti dal 16 al 24 sono una piccola digressione. Abbandono un po' questo tema della conversione di Israele per affrontare un'altra tematica. Allora, vediamo dal 16 al 24.
Poi mi fermo.
Se le primizie sono sante, lo sarà anche tutta la pasta. Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, essendo oleastro, sei stato innestato al loro posto, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non menar tanto l'alto contro i rami. Se ti vuoi proprio vantare, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Dirai certamente: ma i rami sono stati tagliati perché li fossi innestato io. Bene, essi però sono stati tagliati a causa dell'infedeltà, mentre tu resti lì in ragione della fede. Non montare dunque in superbia, ma temi. Se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tantomeno risparmierà te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. Severità verso quelli che sono caduti, bontà di Dio invece verso di te, a condizione però che tu sia fedele a questa bontà. Altrimenti anche tu verrai preciso. Quanto a loro, se non perseveranno nell'infedeltà, saranno anch'essi innestati. Dio infatti ha la potenza di innestarli di nuovo. Se tu infatti sei stato reciso dall'oleastro che eri secondo la tua natura, e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo.
Di sottofondo, avete visto, c'è sempre questa questione di Israele, no? Paolo fa un duplice paragone di richiamo biblico. Prima, se la primizia è santa, lo è anche l'impasto della pasta. In italiano è brutto, vabbè. Allusione al libro dei Numeri, capitolo 15, dal versetto 18. Dalle primizie della vostra pasta preleverete una focaccia come contributo, darete le primizie al Signore di generazione in generazione. Si parla dei pani santi che vengono messi settimanalmente sull'altare, i 12 pani presi dalla primizia della pasta, dell'impasto per fare il pane, e che simboleggiavano le 12 tribù di Israele e che erano davanti al Santo dei Santi, no? Per ricordare a Dio la presenza delle 12 tribù e nello stesso tempo far sì che le 12 tribù si sentissero sempre davanti a Dio, no? Quindi quella primizia era santa.
C'è una cosa di Gesù una volta, no? Che discutendo dice: quando gli proveravano di mangiare,
esatto,
di sabato, e dice, ne... ma non ci fu anche chi fosse Davide,
sì,
ecco, che andò a mangiare i santi quando avevano fame.
Esatto, no? Sì. Era, lo trovate all'inizio del Vangelo di Marco, uno, mi pare il capitolo 4 o 5 del Vangelo di Marco, in cui appunto di sabato prendevano, spigolavano gli apostoli, e allora Gesù viene rimproverato proprio perché dice: no, di sabato non si fa, questo è sacrilegio, no? Andare a lavorare, prendere per farsi da mangiare. E Paolo dice: se questo è un sacrilegio, cioè, ecco, no? Allora quello che ha fatto Davide di entrare nella tenda, non c'era ancora il tempio, no? Prendere i pani santi e distribuirli da mangiare ai propri uomini, ai guerrieri, ai mercenari che erano con lui, perché morivano di fame, allora fate voi un paragone. Allora, come Davide non è stato assolutamente sgridato, né Dio gli ha mandato un fulmine dopo quello che aveva fatto, perché, no? E dirà: il sabato è per l'uomo e non per il sabato. E poi comincerà tutto il discorso: se il tuo bue cade in un fosso, che fai? Lo lasci lì? Dice: se tua nonna cade dal letto e si rompe una gamba, che fai? Dice: no, aspettiamo domenica mattina, se no la prendi e la porti. E quindi, no, ecco, tutto questo tipo di discorso. Le primizie quindi erano quella piccola parte del pane che veniva fatto, che era santificato. Ma in quel modo si santificava anche tutto il resto della pasta. Israele è la primizia santa che rende santa tutta la pasta, cioè i gentili, cioè tutti gli altri popoli. Il secondo paragone è l'ulivo, eh? Non quello del sonnifero Prodi, attenzione. Ma ecco, è un altro tipo di ulivo, no? Le raffigurazioni di Israele come ulivo di Dio ne trovate a bizzeffe nella Bibbia, eh? Geremia 11: ulivo verde e maestoso era il nome che il Signore ti aveva imposto. Con grande strepito sono date al fuoco le tue foglie e i suoi rami sono bruciati. Il Signore che ti ha piantato annuncia la sventura contro di te. Dice il Talmud: perché Israele è stato paragonato ad un ulivo? Per insegnare che, come l'ulivo non perde le foglie né d'estate né d'inverno, così Israele non cesserà mai di esistere né in questo mondo né nel mondo a venire. Israele, dice Paolo, è l'ulivo buono. I gentili, l'ulivo selvatico. Versetto 17: innestato tra i rami restanti dell'olivo, per aver parte con loro alla ricchezza della radice. Il versetto 18: non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Quindi i gentili possono diventare santi solo se innescati sul tronco israelitico. Non sono loro a dare qualcosa, ma tutto ricevono dagli ebrei. Quindi non c'è motivo, versetto 20, per insuperbirsi, ma bisogna avere timore, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, come diceva Geremia, ho dato fuoco ai tuoi rami, tantomeno risparmierà i rami selvatici inseriti nel tronco. Versetto 21: qualora questi non si reggano in piedi per la fede. Qui Paolo cita Isaia 7:9: se non crederete non avete stabilità. La fede è dono di Dio, vedete il versetto 22, della bontà di Dio, a condizione però che tu rimanga fedele a questa bontà. Il gentile convertito a Gesù per la misericordia di Dio, se perde la fede non è più nulla. Versetto 22, verrai tagliato via. il giudeo che non crede in Dio, che non crede in Gesù, continua a rimanere come radice nell'autentico olivo di Dio. Ma versetto 23, Dio ha infatti il potere di innestarli di nuovo. San Paolo è un grande rabbi, ma qui nella parabola dell'olivo dimostra di non essere ferrato in agricoltura. Avrà qualche pecca anche lui, non ha mai fatto il contadino, poverino, no? Perché capovolge quello che è il naturale procedimento usato nella coltura delle piante. L'innesto avviene mediante l'inserzione della pianta buona, domestica, sul tronco selvatico. Lo perdoniamo San Paolo, lo bocciamo in agricoltura, ma per il resto gli diamo tranquillamente via libera, no?
Ma la linfa non arriverebbe mai al nuovo ramo se non ci fosse la radice.
Infatti, quindi quella è la cosa poi fondamentale e importante. Per cui quello che conta allora come oggi, al di là dell'agricoltura, è l'intenzione di Paolo di sradicare dalla mente di noi cristiani provenienti dalle genti ogni presunzione e disprezzo nei riguardi dei nostri fratelli maggiori nella fede di Abramo, Mosè e Gesù. Concludiamo questa parte di oggi con una piccola citazione, con uno spunto tratto da questo libro Ebrei e Cristiani, no? Che è di un certo Yohanan Elihai, della comunità cattolica ebraica, che dice questo: qualunque cosa facciamo, Dio resta fedele e colui che egli sceglie resta scelto. Noi possiamo temporaneamente allontanarci da lui, venir meno all'alleanza, poi però ritornare. Egli attende pazientemente, è sempre pronto a riprendere di nuovo la sua relazione di amicizia con ogni uomo, nel quadro della sua alleanza. Paolo ce l'assicura: se noi siamo infedeli, egli resta fedele, perché non può rinnegare se stesso. 2 Timoteo 2,13. Aveva già detto a proposito del popolo di Israele: i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Romani 11,19. Questo è anche ciò che ci garantisce che le nostre infedeltà non causeranno mai un rigetto collettivo, definitivo, da parte di Dio. Se avesse rigettato il popolo della prima alleanza, perché non sarebbe stato tentato più di una volta nel corso della storia di rigettare il popolo cristiano, sovente così poco fedele al Vangelo, per ripartire da zero con un altro gruppo fino al prossimo tradimento? È la miglior risposta alle sette che pretendono di essere finalmente il gruppo dei puri, dal momento che gli altri cristiani avrebbero tradito e sarebbero dunque stati rigettati. Quindi quando vengono i testimoni di Geova, quando vengono questi gruppi che si chiamano i puri, coloro che, ricordatevi queste parole di Paolo: come Dio non ha rigettato Israele nonostante i peccati, nonostante le infedeltà, tantomeno può rigettare quella che voi chiamate la Chiesa di Satana, cioè la Chiesa cattolica.
Questa tua bellissima citazione è tratta da
Ebrei e Cristiani, scritta da questo Yohanan Elihai, ma poi te lo lascio qua, ed è edizione Kikkaion della comunità di Bose, credo che sia un libro degli anni 90 però, eh? Come... però se vai su a Bose, ecco, e in francese era nel 90 e Bose l'ha tradotto nel 95, ma esiste ancora, eh? come testo.
Facile trovarlo andando sul sito di Bose. La regia di Bose non c'è più. Non c'è più. però se si va sul sito di Mosè ed è ancora presente, si ordina.
Sì. Tutto. È molto bellino come libro, ve ne leggerò un altro pezzettino la settimana prossima, quando concluderemo questa parte, poi Carlo andrà avanti col capitolo 12.
Però scusa, io qui ho una versione, non so quanto datata, adesso non mi ricordo, comunque è una presentata come nuovissima versione della Bibbia, però è stata pubblicata come nuovissima versione.
Siamo negli anni 80.
Dove a proposito di innesto si fanno, non so se volutamente o meno, delle confusioni rispetto a quello che è stato spiegato oggi, e cioè l'olivastro selvatico sei stato innestato al posto loro, che è una brutta traduzione fatta così,
che significa?
Cioè, il versetto 17, se ora alcuni rami sono stati tagliati via e tu, essendo un olivastro selvatico, sei stato innestato al posto loro,
fra loro,
e infatti, mi sono insegnato vicino a loro, ma questo al posto loro modifica totalmente il
concetto.
Certo.
Però su questa traduzione si sono fatti fuori degli ebrei,
non ci sono più.
Come è possibile che ci sia stata una traduzione così diversa? E questa
a volte vuole al posto loro di greco ce l'ho.
E quello è Paolino, no?
Cosa dice la nota? Perché abbiamo tutti i bimbi diversi.
Allora posso oppure in mezzo adesso.
Ah, ecco.
Cioè si può tradurre...
Invece la Tob dice no. La Tob dice letteralmente, tu sei stato, letteralmente, vuol dire letteralmente fra la traduzione letterale, tu sei stato innestato in mezzo ad essi e sei diventato partecipe della radice e del grasso dell'olivo. Testo difficile, forse corrotto. Alcuni manoscritti omettono della radice, altri hanno della radice del grasso dell'olivo. In ogni modo, il testo non è dubbio. La Tob traduce, sei stato innestato tra i rami restanti dell'olivo per avere parte con loro della ricchezza della radice.
Perché se io traduco
fra loro,
tutto il discorso sul resto di Israele il re ha un senso.
Esatto.
Se no sei al posto loro, allora dobbiamo aspettare veramente che sia stato maledetto il popolo di Israele.
Esatto, sì,
ben diverso.
Però capite la difficoltà delle traduzioni, no? Ma soprattutto la difficoltà della tradizione, no? Del ricopiare la scrittura. Cioè noi oggi andiamo in stampa, facciamo 5.000 pagine perfettamente uguali. Ma voi immaginate, dal secondo secolo avanti Cristo fino al periodo iniziale del cristianesimo, quando tutto era...
Quello che a me crea dei dubbi atroci è che comunque ognuno di questi documenti nel corso dei secoli è stato dichiarato parola di Dio. E allora come tale è stato letto quando c'era al posto di loro.
Sì.
È brutta questa cosa, è brutta.
Posso sostenere queste tue osservazioni che sono state ispirate. Mentre parlavi, io ho continuato a pensare, ma lo penso dall'altra volta, che non possiamo leggere questi brani senza riflettere sulla persecuzione del popolo di Israele, prima di tutto da parte dei cristiani e fino al dramma più recente, e permettetemi, fino ai giorni nostri, alla nascita dello Stato di Israele, alla politica di Netanyahu. Io credo che la mia fissa, ve lo riporto sperando di non annoiarvi ancora, ma non possiamo fare dell'esegesi dei testi sacri senza adoperarla per calarci a fondo nella storia della salvezza. E c'è questa tua osservazione che mi sembra colossale, scusa, adulazione, colossale. quando, spero di aver scritto bene ma non vedo niente senza gli occhiali, non lo trovo, quando hai detto questo, incapacità di riconoscere la presenza di Dio da parte delle religioni legate a, al potere
temporale
che le religioni hanno
e spirituale,
e al coinvolgimento con la ricchezza, e tu hai sottolineato di tutte le religioni, a me sembra una traccia colossale, perché le religioni nascono per forza con caratteri di antropologia pesanti, e arriva Cristo a dire adesso io le libero, le porto avanti. Se ho capito bene, questa è la nostra strada. Però c'è anche un'altra cosa, che quando gli altri scrivevano al posto loro, viva Dio, l'avversione nei confronti degli ebrei è un altro dato storico, è un'altra cosa che pesa, è un'altra cosa da cui ci liberiamo anche, perché quella sua osservazione siamo in grado di farla adesso, grazie a tutte le ricerche, alle riflessioni sulla storia dei popoli. E questo sembra indispensabile.
Allora, banditi, perfidi, distruttori, dissoluti, simili ai maiali, che superano in ferocia le bestie selvatiche. Essi immolano al diavolo i loro bambini. Per il loro deicidio non c'è possibilità di perdono. Respinti da Dio, dispersi in schiavitù per sempre. Dio odia gli ebrei e li ha sempre odiati. Giovanni Crisostomo, mica
forse
mica
Casa Pound,
mica
Casa Pound,
pirla qualsiasi, ecco, appunto. Cioè, no, ma questo libretto ve lo consiglio, perché è pieno, fa proprio la storia dei rapporti tra cristiani ed ebrei nei secoli.
Se vogliamo,
che poi
attribuzione al popolo ebraico, che poi probabilmente era una frangia di popolo ebraico che condannava Gesù, perché tutto il popolo era lì, subito. Saranno stati quelli che i sacerdoti hanno optato perché fossero lì quel giorno.
Certo.
E allora ricade su di noi e sui nostri figli sangue di questo.
No, ma la
questa cosa hanno intessuto anche
sì, sì.
Grande,
ma certo. Certo, ma
fino a 10 anni fa si pregava al venerdì santo
contro i perfidi ebrei, era una preghiera
abolita dal concilio,
ma non ancora passata pienamente nella mente delle persone, insomma, se vogliamo.
Però al di là della traduzione della parola, il senso del capitolo è chiarissimo. Non me ne vanto contro di essi, l'elezione per loro non cesserà mai, saranno reinseriti, il loro ritorno sarà la resurrezione finale, cioè più di così, cioè, no? È quello che è drammatico, cioè come non abbiano letto Romani 11.
Era quell'ebreo Paolo che diceva queste cose, no? Su questo faccia. Lo diceva lui, perché
sto leggendo un commento alla lettera agli ebrei del fratello Attinger della comunità di Bose, il quale arriva una considerazione che poi lui mi ha detto, ma questa è così, un'interpretazione tra virgolette mia, non totalmente condivisa. Lui arriva commentando il capitolo 11
a Romani,
non ebrei, Romani. Arriva a dire che sarà una ricapitolazione di tutti nel popolo ebraico a determinare l'elezione di tutti alla resurrezione, cioè non sarà il fatto che tutti gli ebrei dovranno convertirsi al cristianesimo perché avvenga la fine del mondo, ma avverrà nel momento in cui questo resto piccolo, trascurabile e mortificato, costituito per gli ebrei dai giudeo-cristiani e per i cristiani dai pagano-cristiani, quando questi piccoli resti avranno consentito di realizzare la misericordia di Dio su tutta l'umanità, praticamente. Cioè, non, io non riesco a dirlo neanche bene, perché quando lo leggo lo capisco, quando lo devo raccontare sì. È più difficile. Però è questo affidare a dei piccoli resti la responsabilità, tra virgolette, di salvare l'umanità.
Sì, qui Paolo si fa un po' portare dalla convinzione rabbinica degli scritti dei rabbini che la fine dei tempi sarebbe stata quando tutte le nazioni della terra avessero accettato Dio e il suo Messia. Quindi Paolo questa idea in mente ce l'ha, ma non possiamo destrutturalizzarlo completamente dal suo mondo e dalle sue idee. Quindi lui immagina, quello che dice Attinger è possibilissimo, nel senso non c'è bisogno che tutto il mondo, no? In fondo credo che il nostro universo abbia una scadenza che vada al di là delle scritture. Cioè, la fine del nostro mondo in qualche modo deve avvenire prima o poi, non perché tutti si sono convertiti, ma perché ci sarà la parola fine. E il sole riscalderà troppo o non riscalderà più per niente, ci becchiamo il meteorite gigante. Cioè, esiste un momento di stop, esatto, fisico e matematico, quindi prima o poi è quello.
Quindi hanno scoperto un'accelerazione ulteriore nell'espansione dell'universo, quindi possiamo stare tranquilli,
no? Esatto.
Notizia fresca di giornale,
esatto.
Andiamo a prendere il caffè.
Del ricapitolarsi tutti in Israele conoscendo il vino kosher e i carciofi alla Giudea mi va benissimo.